Buongiorno a tutti, Dio vi benedica. Benvenuti cari fratelli a Radio Blast con fratello Giuseppe e con Dora e Davide e prima di tutto con il Signore.
Gesù. Amen.
Amen. Ciao Dora.
Ciao a tutti.
Come stai oggi?
Bene, grazie a Dio.
E tu Davide?
Bene.
Grazie Signore. Oggi abbiamo un messaggio di guerra. Perché tanti fratelli sappiamo che stanno soffrendo e hanno inviato messaggi chiedendo preghiera di guarigione, di liberazione e hanno maledizioni nella vita. E vogliamo fare guerra col diavolo e possiamo vincerla nel nome di Gesù. Pronti per la guerra? Ebrei 11, 32 fino a 40. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Apocalisse 12, verso 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Giuseppe, a te.
Amen, siamo in guerra. Cominciamo con le scritture.
Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Efesini 6:12. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Primo Tessalonicesi 5:5-6. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Amen, amen. Gloria al Signore, amen. Non dormiamo come gli altri. Troppe chiese stanno dormendo e cerchiamo di non essere una di queste. cerchiamo di capire che c'è una guerra e noi siamo in guerra. Qualcuno non l'ha ancora capito. È come se in una guerra l'esercito di una certa nazione dice: sta per scoppiare la guerra, meno male che il generale manderà degli aerei a portarci tutti in vacanza. Lo chiamano rapimento prima della tribolazione. Fratelli, attenzione, c'è un combattimento, non serve ignorarlo. Questa guerra è stata causata dalla ribellione del diavolo, non è stata la scelta di Dio. Non è che Dio ha detto: ma adesso decido che i miei figli vanno a morire sulle croci come martiri. No, ha deciso il diavolo. Non è che Dio decide tutto, qualcosa decide il diavolo. Chi ha detto che Dio decide tutto? Non è mica vero. Dio mica decide che tu devi essere mezzo cuore, io devo essere un rimbambito addormentato in piedi a cantare. Va bene? La vera guerra non è come quella che è stata, per esempio, come il nazismo contro gli alleati, o tra gli islamici contro i loro nemici, o come le sciocche guerre che sono avvenute tra religioni cristiane. La vera guerra è quella tra il bene e il male, la vita e la morte, tra Cristo e Satana, tra il paradiso e l'inferno, e il nostro seguire la verità o la bugia, l'essere cristiani veri o falsi, cristiani attivi o passivi, tra la chiesa vera e quella falsa. E questa è la vera guerra. È una guerra che si svolge nei nostri cuori ogni giorno. Scegliere se amare lo sposo o commettere adulterio contro di lui o di lei. Sono le scelte di ogni giorno: amare il fratello o essere egoista, aiutare il fratello o approfittarsi del fratello, dare la mano al fratello oppure strumentalizzarlo, sfruttarlo. È la guerra delle scelte di ogni momento, tra l'amare e l'odiare, l'essere credenti veri o ipocriti, il servire e portare frutti a Dio o servire e portare frutti al mondo che muore. Gesù ha detto, Giovanni 15:8:
in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
Bellissimo, questa è la prima scrittura che ti ho dato una lista, leggila tutta, va bene?
Sì.
Sono tante le chiese di massima che fanno finta che non succede niente, che lo scopo di tutto è solo di fare un bel bagno, del battesimo dall'acqua, che basta che nasciamo di nuovo e siamo arrivati al traguardo. Che basteranno quattro canti seduti mentre scaldiamo panche nell'edificio religioso, questo è il traguardo di certi oggi. Che sia sufficiente seguire l'amore predicato nel Vangelo, poi Dio si prenderà cura di tutto, i sacrifici del Calvario non sono per noi, ma erano altri tempi, dicono certi. Cose solo per Gesù, per la prima chiesa, roba da film religiosi, cose di altri tempi. E poi dicono: ma i capi delle nostre chiese non parlano del tempo della fine, della profezia, non ne parlano affatto. E loro che sono super diplomati in religiosità non ne parlano. Perché allora noi dobbiamo preoccuparci? Perché dicono sacrificarsi per Gesù, la salvezza delle anime, andiamo? Questa roba per fanatici, scherziamo? Pensiamo al nostro benessere, il conto in banca. Ma le cose non stanno così. C'è una guerra, fratelli, una guerra da combattere e Dio ci ha chiamato. Cosa risponderemo? Leggiamo 1 Timoteo 6,12.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
2 Timoteo 2,3.
Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato in Cristo Gesù.
2 Timoteo 4, dall'1 all'8.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina.
E adesso il tempo è arrivato?
Ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Si cercheranno chiese, profeti, pastori che gli faranno fare quello che vogliono, un bel niente. 4.
E distoglieranno le orecchie della verità e si svolgeranno alle favole.
E si volgeranno alle favole, cioè le false dottrine, stupidaggini. Come il Vangelo di prosperità, porti soldi al pastore che Dio ti darà indietro. Questi investimenti puoi farlo vendendo droga. Vendi e guadagni. Lo fanno i criminali. Investi senza far niente e i soldi arrivano. Questa è una dottrina che proviene da pastori criminali. Va bene? 5.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa. Sopporta le sofferenze. Svolgi il compito di evangelista. Adempi fedelmente il tuo servizio.
Siamo fedeli, fratelli? Dovete lavorare, bisogna lavorare, guadagnare i soldi per mantenere la famiglia. Ma stiamo investendo ogni momento, ogni ora, ogni mezz'ora, ogni minuto al Signore, a parte quello. Stiamo amando il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Lo stiamo facendo questo. E allora, se Gesù non è al primo posto, prima di tutto e tutti, non abbiamo capito niente dal Vangelo. Prossimo, vai avanti.
6. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento.
Fratelli, c'è un combattimento. Distogliere gli occhi dal cappuccino caldo, dalla televisione alla sera col telecomando in mano, mentre si beve il bicchiere di vino. Fratelli, c'è un combattimento. Chi vuole ascoltare, ascolti.
Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Non poteva Paolo dire mi è riservata una corona? Dov'era la sua umiltà? No, sembra una cosa superba. Mi è riservata una corona. Com'era così sicuro? Anche noi possiamo essere sicuri. Nel nostro cuore sappiamo che il Signore è contento di noi, che siamo servi di cui Lui è fiero. Come ha detto Dio al diavolo, guarda il mio fedele servo Giobbe, vedi? Dio ha lasciato a noi specifiche responsabilità, fratelli. E queste non terminano quando iniziamo a credere nel Signore. Oggi sembra che nascere di nuovo è il traguardo. No, fratello, sei fuori binario. Sei fuori binario. Il traguardo del bambino non è uscire dal ventre, ma quello è l'inizio, fratello. Sei nato di nuovo, bravo, ottimo. Adesso si comincia. Adesso comincia la musica. Adesso comincia la strada. Adesso inizia il combattimento. Non è che tu nasci di nuovo e vai a dormire in un cimitero chiamato chiesa. Nasci di nuovo e ti unisci all'esercito, perché c'è una guerra, c'è una battaglia. Ok, quindi nascendo di nuovo non arriviamo da nessuna parte, stiamo iniziando. Non è che perché ci sediamo su una panchina religiosa a poltrire, come purtroppo ci guidano le chiese morte, stiamo concretando lo scopo della nostra vita. Al contrario, dopo che abbiamo creduto, le nostre responsabilità cominciano, come l'esempio di Gesù e i discepoli dal Vangelo ci mostrano. Dio ci ha chiamati uno ad uno, ciascuno di noi, a continuare il lavoro che Gesù ha iniziato. Il nostro lavoro è di costruire. Siamo tutti muratori, carpentieri, capomastri. Siamo costruttori. 1 Corinzi 3 dice siamo costruttori. Dio ci chiama a edificare la sua chiesa, fatta non di mattoni ammarciti, ma di pietre spirituali, diamanti vivi, anime salvate, che sono i veri gioielli di Dio. I gioielli di Dio non sono quelle disgraziate chiese, edificio, morte, stramorte, cimiteri che ogni terremoto cascano e ammazzano i fedeli dentro. Che ci fanno dentro queste appollaiati lì come pappagallini a cantare alle statue, alle finestre delle chiese cattoliche, evangeliche o qualunque chiesa andate. Io se ci vado solo per evangelizzare, se non vado lì a muffire i miei pantaloni su una panchina. o mi fanno parlare o altrimenti mi scuoto la polvere dei piedi e me ne vado. Se non vogliono il Gesù del Vangelo, si tengono il loro Gesù denominazionale, settario, un Gesù buono a nulla, un Gesù falso. Ah, va bene, siamo chiamati a costruire una chiesa fatta di gioielli, come è scritto, Malachia 3, 17 e 18.
Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. E voi vedrete di nuovo la differenza che v'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve.
Capito? Quello addormentato in panchina a dire, ripetere, non sono chiamato, Dio non mi ha chiamato, non sono chiamato, io non mi chiama, perché non mi chiama, Dio non mi chiama, perché non mi chiama, forse non mi ama, il mio pastore mi ha detto che se non ho 50 diplomi di teologia non posso andare a evangelizzare, il mio pastore è diventato il mio Dio. Esodo 19,5.
Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare.
Amen. Alleluia. La scelta sta a noi. Possiamo fare come le chiese passive e sterili, cioè scegliere di fare un bel niente per il Signore, o fare come Gesù e la prima chiesa e darci da fare. E questo di corsa, perché, amati fratelli, la Chiesa mondiale è un ritardo, direi un ritardo delittuoso, un ritardo assassino, ok? Perché non stiamo raggiungendo le pecorelle. Le pecorelle muoiono ogni giorno perché la Chiesa mondiale non le sta raggiungendo. Costruire la Chiesa di Dio non costa gratis, non ha costo zero. Amati fratelli, Dio si aspetta tutto da noi, perché Lui ha dato a noi tutto per salvarci. Ed è costato a Lui tutto poterci salvare. E anche noi, il seguire Lui, costa o dovrebbe costare tutto. Dare Gesù mezzo cuore? Possiamo dare Gesù mezzo cuore, ma lasciamo il mezzo cuore alla Chiesa dell'Laodicea. Arriverà il giorno che Gesù può costarci la vita. Da sempre nei millenni la vera fede è costata, spesso anche la vita. Gesù ha pagato questo prezzo. E anche gli apostoli e la prima chiesa, i santi di tutte le ere. Ed è solo la chiesa di oggi, mezza morta, che vuole essere rapita prima dei sacrifici, prima della tribolazione. Matteo 13, 45 e 46.
Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata.
Allora, abbiamo trovato il regno dei cieli? Sì, sono nato di nuovo. E allora adesso devi vendere tutto, va bene? Perché sennò la tua salvezza può essere falsa. Se non stai vendendo tutto per comprarti il regno dei cieli, comprartelo tra virgolette, come te lo compri? Seguendo le parole di Gesù, i suoi comandamenti, abbandonando una vita egoista, mettendo Gesù prima della mamma, papà, la moglie, il marito e i figli. E se metti Gesù prima di loro, finalmente potrai amarli con l'amore di Gesù. Ma se metti loro prima di Dio, l'amore che dai a loro è un amore carnale, e alla fine finirà in disastro. Fare questo, cioè darci tutto a Gesù, e noi siamo chiamati a superare opposizione. Per dare tutto a Gesù dobbiamo superare difficoltà, anche da quelle persone a noi più vicine spesso, che dovrebbero aiutarci, ma che a volte ci ostacolano, a volte ci combattono, a volte ci maledicono. Scrive il profeta Mica, legge Mica 7, 5 al 7.
Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo. Sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà.
Dobbiamo amare il doppio la famiglia che segue Gesù, il triplo quelli che seguono Gesù con noi, ma quelli che ci ostacolano sì, amarli, certo, ma con amare Gesù di più. È scritto di Gesù in Giovanni 7,5.
Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Questa è la famiglia di Gesù. I suoi fratelli non credevano in lui. Che nonostante certe religioni fuori binario dicono che questi erano i cugini, i vicini di casa, cioè questi erano i fratelli. Dio capisce la differenza tra i cugini, come per esempio Maria era la cugina di Elisabetta, madre di Giovanni Battista, e i fratelli. Va bene, Marco 3,20-21.
Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare.
Quindi se a volte per evangelizzare dovete saltare i pranzi e i pasti, lodate il Signore. C'erano tante pecore da nutrire, non potevano neanche mangiare. Sicuramente non potevano vedere il telegiornale alla sera, neanche bere il cappuccino la mattina, neanche prendere una briochina. Non solo perché non c'erano, ma perché non avevano tempo.
21. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, poiché dicevano, è fuori di sé.
Capito? I parenti di Gesù dicevano, è impazzito. Quindi quando i vostri parenti dicono, siete impazziti voi col vostro evangelizzazione radicale fanatica, siete fanatici, sì, sono fanatico e me ne vanto.
Alleluia.
Sono fanatico come Gesù, sono fuori di me come lo era Gesù, almeno pensavano loro. Ogni vero uomo e donna di Dio, di tutte le ere, non hanno mai permesso a nessuno di ostacolarli, di fermarli dal seguire la loro visione divina. Quando la moglie di Lot, l'ho già detto altre volte, si è fermata a guardare la Sodoma che non voleva abbandonare, è Genesi capitolo 19, Lot non ha fatto lo sbaglio di Adamo e non ha mangiato il frutto proibito della disubbidienza, ma ha continuato a camminare con lei o senza di lei. Nel suo cuore diceva, cara moglie, io ti voglio bene, ma se tu vuoi diventare una statua di sale, e se te ti Sodoma non è uscita dal cuore, io ti voglio bene, ma non posso girarmi a guardarti. E ha continuato. Ed è uscito, e da Lot sono sorti delle nazioni, Ammon e Moab, che oggi è la Giordania. Il problema è oggi è che troppi credenti sono solo nominali, troppi si sentono chiamati da Dio solamente a scaldare panche, e davanti al sacrificio, al dover rinunciare alle comodità, alle quali sono assuefatti, il cappuccino della mattina, virgolette, è un simbolo, sono, pur di non rinunciare a questa comodità, la televisioncina, le piccole abitudini, il computerino, il Facebook, oh Facebook, tu sei il mio Dio, oh Facebook, questo guarda sono io, guarda profilo di qui, profilo di là, questo è il mio petto, questo è il seno, queste sono le mie gambe, ecco sono io, guarda come ti sembro, mi sembri buona nulla, mi sembro un ipocrita buona nulla, prende Facebook e sbattiglielo in faccia che l'ha inventato. Troppi credenti, troppi di noi davanti a rinunciare alle comodità, sono pronti a rinnegare la loro fede. Cosa farà questa gente che oggi non sono disposti a rinunciare al cappuccino, alle comodità, non sono disposti a dormire sul pavimento, su un materassino da campeggio, perché vogliono la stanza da letto bella ornata, il tappetino, il bagno, l'acqua calda? Ah, io non posso mica fare sacrifici, ci mancherebbe altro. Cosa farà sta gente, quelli di noi che sono colpevoli di questo, quando verrà il marchio della bestia? Cosa faranno questi cristiani? Spero che la nostra chiesa non ce n'è neanche uno. Io faccio di tutto per filtrare la chiesa da mezzi cuori, come vedete qui non stiamo lesinando i messaggi radicali, non abbiamo tempo per i mezzi cuori, perché una pera marcia fa marcire le altre. Qui la nostra chiesa è una chiesa piccolina, piccolissima, però qualità e non quantità. La quantità che se ne vada nelle chiese che contano il successo dalle migliaia di offerte che raccolgono la domenica. Noi qui non ci interessa, noi qui contiamo il successo da quanto amiamo Gesù, uno, due, quanto amiamo gli uni gli altri, tre, i frutti che portiamo, va bene?
Amen.
Allora, uno, amare il Signore, Matteo 22,37, due, amarci gli uni gli altri, Giovanni 13,35, tre, portare frutti, Giovanni 15,8, in questo glorificato Padre mio che portate frutto. Questi sono i nostri tre punti cardini. Se manca uno di questi, sei un cristiano falso, fasullo o mezzo cuore? Ripeti, Angela. Uno.
Falso.
No, amare il Signore con tutto il cuore. Ma tu ti chiami Angela adesso.
Sorry.
Sappiamo che ti chiamavi Dora. E sì. Scusate, qui le nostre ragazze sono una specie di trinità che si scambiano.
No.
Ora è Dio che parla, ora è Gesù. Ora io parlo con Angela e mi risponde Dora. Dora, allora, dimmi, qual è il numero uno, cos'è Dora?
Amare Dio.
Scrittura, Angela.
Matteo 22:37.
Brava. Allora, il secondo punto qual è Dora?
Evangelizzare.
Il secondo punto, ho detto veramente amarsi?
Uni gli altri.
E gli altri. Angela, scrittura?
Matteo 22:38.
Brava, Angela, vedo che hai fatto i tuoi compiti. Hai fatto il dopo scuola per bene. Numero 3, Dora, cosa ho detto?
Evangelizzare.
Angela, scrittura?
Marco 16:15.
Brave sorelle. Vedo che avete seguito il nostro corso biblico.
Certo.
Bravi, collegati con la radio che vedete.
Siamo qui.
Crescete.
Ogni programma siamo qui.
Sai, su internet c'è una radio che siamo tutti critici, molti critici, si chiama Radio Blast.
Mm-hmm.
Blast, la Bibbia inglese, si traduce Spirito Santo. Ok, quindi io non lo sapevo neanche. Però il Signore ci ha già sorpreso un giorno. Radio Blast vuol dire Radio Spirito Santo, Radio dello Spirito.
Amen.
Gloria a Dio. Allora, torniamo al punto?
Sì.
Questi cristiani che non possono rinunciare al loro cappuccino, al loro brioche, la televisioncina, il telecomando, la macchinetta usata fuori o la bicicletta, queste piccole comodità, cosa faranno domani davanti alle scelte come per esempio, come è stato quei cristiani in Iraq e in India, ai quali gli indù o gli islamici hanno fatto delle semplici domande, sai, molto educatamente gli hanno chiesto, scusi signor cristiano, e vuoi rinnegare Gesù, tuo Cristo, accettare Allah o diventare indù? O tagliamo le teste ai tuoi bambini? Cosa faranno questi fratelli che non sono disposti a rinunciare al cappuccino, alle comodità? Non sono disposti ad andare a trovarsi un lavoro, a lavare i piatti in un ristorante perché, sai, a me mi scrivono, dico, io esco dall'Italia, ma quanto si guadagna lì? Si guadagnano crocifissioni, calvario, quanto si guadagna qui? E viene a scoprirlo, che sono che io ho un'agenzia di collocamento qui, ma la volete smettere di mandarmi domande sciocche per cortesia? Cosa mi interessa a me, cosa si guadagna qui? Cosa si guadagna? Sacrifici, vita dura, qui siamo sul campo di missione, ma sì, si guadagna di più, i soldi come vanno lì i soldi? Ve lo dico con molto amore, cioè non è che ce l'ho con voi, però per favore fratelli, togliete gli occhi quanto guadagno, ma riuscirò a fare l'avvocato? Potrò continuare a fare l'ingegnere? No, magari andrò a lustrare gli zoccoli dei cavalli. Magari devo dare da mangiare i maiali. E beato tu se trovi il lavoro di da mangiare maiali con un bel stipendio. C'è gente che non c'è neanche quello. Quindi sì. Fratelli che vogliono spostarsi dall'Italia, perché fratello Giuseppe mi darà un lavoro l'estate dove siete, fratello Giuseppe vi darà niente. Fratello Giuseppe vi dirà, devi essere autosufficiente, fratello. Quindi cosa faranno questi fratelli che oggi non vogliono rinunciare alle loro comodità quando le minacceranno o ti tagliamo la testa te cominciando dai bambini? Sappiamo di alcuni cristiani in Iraq, in India, che hanno rinunciato a Cristo e hanno abbracciato religioni pagane, va bene, e si sono convertiti alle religioni pagane. Che faranno questi cristiani del bel tempo che quando piove non possono evangelizzare? Quando si tratterà di rinnegare Cristo e di ricevere il marchio della bestia, cosa faranno? Che non hanno anche il coraggio di evangelizzare adesso quando possono, come possono, ovunque possono, e quando non possono, e quando si può, e quando non si può, e quando è permesso, e quando non è permesso, e quando è legale, e quando è illegale. Cosa faranno quando sarà più difficile, sempre più difficile? Quando si tratterà di rinnegare Cristo e ricevere il marchio 666? Leggiamo di nuovo il passaggio biblico. Ti ho dato una scrittura, l'Apocalisse 13:16. Sì. Rileggiamolo.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Apocalisse 14:9.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e il zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Ma qui o siamo tormentati dal diavolo o da Dio, o accettiamo il tormento del diavolo nella tribolazione e morire nel processo, essere benedetti da Dio, o andiamo, o compiaciamo Dio e permettiamo al diavolo che ci tormenti, o compiaciamo all'anticristo e poi ci tormenta Dio. Perché? Perché qui arriva un marchio. Qualcuno dobbiamo servire. Romani 6,16 cosa dice? E devo andare a cercarla, i soldi.
Che sei?
Le ragazze sono
lì.
Sto
cercando di
ricordare. Lì che si stanno godendo lo spettacolo. Voi siete qua per lavorare.
You are slave of those who you obey, whether is of sin or righteousness.
Sì, d'accordo, ma qui siamo oggi stiamo trasmettendo in italiano. Grazie, Dora.
Romani 6,16.
La scrittura è giusta, ma adesso la leggiamo in italiano. So che te lo memorizzate in inglese. Vai, Angelina, Dio ti benedica.
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia.
Amen. Gloria al Signore. Quindi a qualcuno dobbiamo essere schiavi. Cioè uno dice, io sono libero, sai, farisei, dice Gesù, perché ci chiami schiavi? Noi non siamo schiavi di nessuno. Gesù dice, sì, siete schiavi del peccato. No, noi siamo liberi. Fratello, non c'è nessun, non esiste un cristiano in nessuna chiesa che non è schiavo o di Gesù o del diavolo, o di Dio o del mondo, o della verità o della bugia. Fra poco viene il marchio, saranno o marchiati dal diavolo per l'inferno o sigillati da Dio col sigillo della salvezza per il regno di Dio. Efesini capitolo 1 verso, vado a cercare, che dice siamo sigillati dal sigillo di Dio. Efesini capitolo 1, se abbiamo il sigillo di Dio per la salvezza, va bene? Amen. Quindi non dovete dire io sono libero, non sei libero. Vai a dire a Matteo Renzi che ti fa pagare il 60-70% di tasse se sei libero. Hanno arrestato un mafioso a Roma. E com'è che si chiama? Uno che a padre gli ha fatto il funerale, buttavano i petali dall'elicottero, lo Stato gelosissimo, subito è andato ad arrestare il figlio, l'hanno messo in prigione, hanno tolto il brevetto di guida dell'elicottero all'elicotterista perché era pagato dalla mafia. E lo Stato è gelosissimo, non vuole mica che la mafia venga in giro a raccogliere il pizzo. Hanno arrestato questo tipo, sui giornali oggi... Hanno arrestato questo qui perché suo padre ha fatto un funerale troppo lussuoso. E i funerali così si fanno solo ai politici, che scherziamo. I politici perché non sono tanto contro la mafia? Non vogliono concorrenza. La mafia dimostra che si può vivere, stravivere, essere ricchi e straricchi facendo pagare un pizzo del 15%. Lo Stato dice no, non dite questa verità perché noi facciamo pagare il 70%. Il pizzo dello Stato è il 70%, 60% di tasse. Cioè la mafia è mille volte meglio di questi politici. Cioè la mafia, paragonata a questi politici, sono un gruppo di lavoratori umanitari quasi missionari. Cioè 15%, ma chiunque, guarda, ci metterebbe la firma. Va bene? Quindi, ragazzi, uscire dal mondo e seguire il Signore, perché vi stanno succhiando le ultime gocce di sangue. Se noi non desideriamo di dare la nostra vita per seguire Gesù, dovremmo fare il test. Sai che c'è un test nella Bibbia? Il test si chiama 2 Corinzi 13,5. È un test, cioè per quei cristiani che non desiderano dare la vita per seguire Gesù. Dovrebbero fare un test. Sai, fai il test di misura la pressione? Se tu, sai, uno dice, dottore, non ho mai voglia di mangiare, non ho mai voglia di lavorare, io solo voglio di grattarmi la pancia. E il dottore gli fa il test. Prima il test mentale, vedere se questo è impazzito. Quindi, capisci? È come dice, mi sono sposato ieri, allora non amo mia moglie.
Okay. Oh, yeah.
Psicologo, chiamalo psicologo. Quell'altro dice, sa dottore, io vado a lavorare, mi danno uno stipendio, ma non voglio lavorare per niente, io fare il test. Quindi se tu sei in chiesa seduto a scaldare panchina, non hai desiderio di vivere e morire per Gesù, devi fare un test spirituale, che si chiama il test di 2 Corinzi 13,5. Angelo, cosa dice questo test?
Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo.
Capito? Quindi, mettetevi alla prova. Se non hai desiderio di dare tutto a Gesù, tutto il cuore, tutte le possessioni, tutta la mente, tutta l'anima, attenzione che la tua salvezza può essere che sia una salvezza fasulla, non sei veramente nato di nuovo. la tua salvezza è una salvezza religiosa, come i farisei erano il popolo di Dio a chiacchiere. Quando Gesù è venuto ha scoperto che non erano popolo di Dio. Oggi le chiese sono infestate di farisei moderni che sono allo stesso modo. Se non ci diamo anima e corpo a Gesù, dobbiamo controllare se la nostra salvezza è veramente di Cristo o solo la nostra religione. Leggiamo Matteo 7:21.
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Ok, quindi non è sufficiente gridare Signore, Signore, sono pentecostale, sono cattolico. Al Signore gliene frega niente che tu sia pentacato. Vabbè, non gli interessa niente, un bel niente. Vuol sapere se fai la volontà di Dio. Ah, certo che faccio la volontà di Dio. Verso 22-21, dice io caccio demoni, più volontà di Dio di questo, cosa vuoi? Se questa non è volontà di Dio, cacciare demoni, vuoi mettere? C'è gente nelle chiese che sono 100% sono cristiani, non hanno mai cacciato un demone. Neanche i demoni dei falsi profeti che predicano dei pulpiti. Leggi.
Adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive escono... Ma questo non è Matteo, questo è Marco, scusami.
Cosa ti ho dato?
Hai detto Matteo 7:22-23. Io ho letto
leggendo.
Marco.
Te l'ho detto che ti stai guardando lo spettacolo.
Matteo 7:22. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Attenzione, qui c'è questa gente che fa miracoli, cacciava demoni, opere potenti. La parola greca qui, opere potenti, si chiama dunamis, la stessa parola usata per i miracoli di Gesù, opere potenti. Questa gente sta dicendo, Gesù mi ha fatto gli stessi miracoli che tu hai fatto. E Gesù dice, sì, ma non mi hai conosciuto però. Cioè hanno il potere di Dio, però non conoscono, non hanno l'amore di Dio, mi segui? Quindi, fratelli che scaldiamo sedie nelle chiese, Achtung, attenzione, attenzione. Fare il test di 2 Corinzi 13:5.
2 Corinzi 13:5
è un test, va bene? Non elettronico, elettrospirituale. Vivere o morire per Gesù è un onore, una benedizione. E un credente che non l'ha capito questo non può essere vero credente. Se non desideriamo vivere e morire per Gesù, non siamo credenti veri, siamo falsi. Molte chiese che predicano bene il Vangelo lo predicano bene, ma i frutti nelle vite sia dei pastori che dei loro membri di solito risultano solo nell'accumulare ricchezza, comodità nel mondo pagano. Non si conoscono neanche, si siedono vicini, non conoscono neanche quello che scalda la panchina al fianco. Non sanno se al fratello fianco gli manca il pane oggi. Pace, fratello, ti danno questa mano morta, stramorta, fredda, ghiacciata, pace, pace. Che pace? Quello ha bisogno di un chilo di pane oggi. Che pala, che se ne fa della tua pace, fasulla? E dagli un pacco di pane, poveraccio. Tu che sei a casa che il pane ti sta muffendo, che il pane lo dai ai cani. Quella è una sorella, vedova, coi figli, un fratello solo. Non sto parlando di mendicanti di professione, non mi interessano quelli che sono lì insistenti. Gli do al massimo mezza moneta per togliermi di torno. Sto parlando dei fratelli che hanno bisogno. Oh, Dio avverte le chiese di oggi. Avvertimento, come avvertì l'antica Israele. Ezechiele 22:23.
E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini.
Avanti.
Figliol d'uomo, di' a Gerusalemme, tu sei una terra che non è stata purificata, che non è stata bagnata di pioggia in un giorno di indignazione. Ve è una cospirazione dei suoi profeti in mezzo a lei, come un leone ruggente che sbrana una preda. Costora divorano le anime, pigliano tesori e cose preziose, moltiplicano le vedove in mezzo a lei. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano. Non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi sui miei sabati e io sono profano in mezzo a loro.
Lo stiamo capendo noi questo messaggio? Il suo messaggio è che siamo in guerra, siamo su un campo di battaglia per la salvezza delle anime perdute. Dice col verso 25 che abbiamo letto, c'è una cospirazione dei profeti in mezzo a lei. in mezzo a Israele, in mezzo alla Chiesa oggi. È un leone ruggente che sbrana una preda, cioè il serpente, Satana, si è infiltrato nelle chiese e praticamente le controlla.
È vero, è così.
Il suo messaggio è che siamo in guerra. Questo è il messaggio di Gesù che ci sta dando questa mattina, che è nella Bibbia, non è che l'ho inventato io stamattina. Siamo su un campo di battaglia per la salvezza delle anime perdute. I demoni lo hanno capito e guerreggiano per la dannazione di queste anime. E noi che siamo gli angeli di Dio, qui sulla terra, lo abbiamo capito. Quando ricevi Gesù nel cuore, sei un angelo. Destinato a essere un angelo, ha detto Gesù. Sei già un angelo.
Dove l'ha detto?
Ha detto Gesù che nella nuova vita non si sposano, ma sono come gli angeli di Dio. Ah, quando cominci a essere angelo? Dopo che sei morto? No, dopo che sei nato di nuovo, no?
Amen.
Va bene? Quindi, o capiamo questo e cerchiamo di non rifugiarci dietro a scuse fasulle che Dio rigetterà. Come che la nostra chiesa, i nostri pastori non parlano di queste cose. Scuse fasulle, digli ai pastori che si documentino sul Vangelo se non ne parlano.
Amen.
Ok, sulle profezie a tempo della fine. Se non le capiscono, che si siedano all'asilo e imparino da qualcuno che glielo può insegnare, che c'è gente meglio di me che può insegnarglielo.
Amen.
Riceviamo messaggi, gente nelle loro stesse chiese. Ci scrivono, guarda, io ho capito il messaggio profetico, ho fatto il corso biblico, ho capito tutto. Glielo sto dicendo al mio pastore, lui dice no, eccetera, eccetera. Zitto, silenzio, scalda la panca, porta l'offerta e
proprio ieri un fratello ha scritto questo. Ha detto, un fratello giovane di 20 anni, ha detto, sto avvertendo la mia chiesa, ho parlato al mio pastore del tempo della fine. Il pastore, tutto felice, ha risposto, ma prima ci sarà il rapimento.
E digli così se mi dà una mezza sgangheratissima scrittura, questi falsi profeti. Dove l'ha letto questo? Su qualche libro americano a $20
sì.
O a $40? Dove l'ha letto? Quegli stupidi libri che vendono all'uscita della chiesa, il pastore così, il pastore, gente che sa scrivere mille volte meglio di me, ti infagottano come gli pare, raccontano barzellette, storie, testimonianze, eccetera, bellissime. Io non saprei mai scrivere così bene. Per portarli dove? Al rapimento, prima della tribolazione. Dunque, se la vostra chiesa è fuori binario, cosa faranno? Cosa faranno quando queste chiese faranno decisioni sbagliate? Riceviamo messaggi di fratelli che ci dicono che i loro pastori sono passivi, come questo che hai citato.
Sì.
Pastori che non parlano, non capiscono, non insegnano profezie, non insegnano l'avvento dell'Anticristo, della sua tribolazione, il marchio della bestia. Non sanno, non capiscono niente.
È vero.
Ignoranti spirituali, diplomatici. Sono diplomati, ma diplomati ignoranza spirituale. Non gli hanno insegnato niente nei loro seminari. Perché se una chiesa è fuori binario, se state in una chiesa che la chiesa è fuori binario, se voi non state usando la vostra casa come luogo di adorazione e base di evangelizzazione, insieme a quei fratelli quali come voi cercano un focolare cristiano, allora state mancando la chiamata del Signore. Se appartenete a una chiesa passiva, mezzo addormentata, se la vostra chiesa è mezzo addormentata, usate la vostra casa come quelle case, chiese del Nuovo Testamento. Ogni credente del Nuovo Testamento aveva una chiesa, la sua casa, e poi c'era ovviamente la chiesa madre, che era la casa madre dove c'era Pietro, Paolo, i discendenti, o un anziano, che poi si riunivano. Poi a volte le chiese diventavano tante e loro non ci stavano più 100-200 persone in una casetta, poi davano nell'occhio, cercavano di uccidere. Allora cosa facevano? Si riunivano solamente con gli anziani, quindi ogni anziano era supervisore della sua casa, dove si riunivano 7-8 persone. E ogni tanto si riunivano questi anziani ed erano 7-8 anziani, o 10, 12, cioè non davano nell'occhio. Questo è il piano che Gesù ha dato alla nostra chiesa e il piano per tutte le chiese a tempo della fine.
Amen.
Che la nostra chiesa non è una chiesa, io continuo a ripetere, ma è che i fratelli non riescono a capirlo. Non ci riuniamo la domenica mattina. Anche se venite qui in Sud America, non aspettate che domenica mattina fratello Giuseppe organizza la funzione funebre, organizza lo scaldamento di panchine domenicali. Non facciamo riunioni, non ci interessano. A noi ci interessa fratelli che se venite qua a Sud America o che andate nell'Himalaya dove il Signore vi guida, che ci interessa è che portiamo frutti, che portate frutti.
Amen, amen.
Cioè oggi c'è un idolo nelle chiese, si chiama riunioni, è un idolo.
Sì,
tutti in ginocchio,
sì, sì,
adorare
sì.
Questo idolo, si chiama l'idolo delle riunioni.
E si parla.
Chiese cattoliche, evangeliche, pentecostali, penta, quello che ti pare. Ok, e riunioni. Il mondo va all'inferno, facciamo la riunione e parliamone. E viene l'anticristo, riuniamoci e parliamone.
Mm-hmm.
E i fratelli muoiono di fame, riuniamoci e chiacchieriamone.
E poi hanno anche settimane di evangelizzazione.
Sì.
Una settimana intera di riunioni, ogni sera si riuniscono dentro la chiesa e parlano di evangelizzazione.
A lodare il Signore. Che vuole lodare il Signore? Non stai lodando il Signore, stai lodando il diavolo. Scusa, per lodare il Signore devi fare come Gesù, andare nelle strade a lodarlo. Lodarlo mentre evangelizzi, mentre porti frutti, mentre raggiunge le pecore. Va bene?
Sì.
Alleluia, alleluia. Guarda, io l'ho fatto, io mi ero stancato di perfette organizzazioni religiose, stancato, deluso da sette e chiese, che sedicenti quasi infallibili, di culti di personalità, grandi leader, pezzi grossi. Mi sono messo a seguire uno, finalmente, che era veramente infallibile.
Alleluia,
Gesù.
Uno
Amen.
Che veramente non mi ha mai fallito.
Alleluia.
Uno che non deve andare in un edificio morto per incontrarlo e trovarlo.
Sì.
E lui è qua. Adesso è qui e credo che vi stia anche parlando attraverso di me, questo credo io. Che ci facciamo nelle religioni più morte che vive, quando i nostri fratelli, figli di Dio, vengono uccisi ogni giorno in tanti modi dal nemico, il diavolo? Dammi la scrittura che Romani 8,36 devi avere lì.
Romani 8,36, come è scritto, per amor di te noi siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati considerati come pecore da macello.
E dov'è questo oggi? O questa scrittura è falsa, o Paolo era un eretico, tutti i giorni messi a morte, ma qui non lo vediamo qui, tutti i giorni a bere cappuccino, a scaldare poltrone, guardare la televisione alla sera, perché sono chiese false. Noi non siamo cristiani anormali, fanatici, no, siamo noi, siamo normalissimi, sono loro che sono anormali, super addormentati, eccetera. Il cristiano è messo a morte tutti i giorni, o a parolacce, o a critiche, o che gli mandano maledizioni, o che arriverà il giorno in certi posti, come già succedendo oggi nel mondo, che li metteranno a morte fisicamente. Per questo che il diavolo sta infiltrando tutti gli islamici in Europa, perché quando il diavolo schioccherà le dita dice adesso andiamo nel nome di Allah, uccidiamo gli infedeli. E allora tra questi rifugiati, poveri disgraziati, poverini in cerca di asilo politico, ci sarà il 5% quello che sarà, che tireranno fuori le scimitarre, come quello che succede adesso, tagliano le teste a sinistra. E poi, cosa ha detto la polizia in Piemonte? Se gli sbarchi continuano, la situazione è fuori controllo e non riusciamo più a controllarli. E il diavolo dice, ci siamo, fra poco ci siamo. La polizia non potrà proteggervi. Arriverà l'Eurogen Force, cosa farà? Arresterà i buoni invece dei cattivi. Anche i cattivi, certo. Allora, cosa usa il nemico? Usa tutto per combattere le chiese di Dio. Usa la malattia, le guerre, i religionismi, i falsi cristi e il falso cristianesimo. Ma noi non possiamo rimanere passivi in mezzo ai passivi. Come si fa a rimanere addormentati in mezzo agli addormentati? Se la nostra chiesa è morta, cerchiamo di capire che siamo in guerra, smettiamolo di seguire questa chiesa mezza morta, se è così la nostra chiesa, e seguiamo Gesù e la sua parola, e lui ci guiderà sempre bene, perché solo lui non fallisce mai.
Amen.
La chiamata. Dio ci chiama. La chiamata di Matteo 4, verso 18, Gesù ha fatto una chiamata a un paio di pescatori. Vuoi leggere la chiamata?
Sì. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E disse loro, «Venite dietro a me!» E vi farò pescatori di uomini.
E allora non è che ha detto vi farò pescatori di soldi, Vangelo di prosperità. Non è che Gesù gli ha detto vedete queste tasche qui, riempitele di soldini e Dio vi darà 100 volte tanto.
No.
Non è che ha detto dobbiamo costruire un altro tempio fatto di mattoni stramorti.
No.
Andate al centro edile e camion pieno di mattoni morti. dobbiamo costruire un'altra dimora. Signore, ci sono già troppi templi, tutti mezzi vuoti. Sì, ma questo sarà un tempio speciale. Perché? Perché si chiamerà pentecostale o cattolico o Geova o mormone, come vuoi chiamarlo. Ha detto così Gesù?
No.
Cosa ha detto? Cosa ha detto a 19? Lì.
Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini.
Non pescatori di soldi?
No, neanche delle panche.
Che poi, come ha detto il Pietro del film di Zeffirelli, qui si pescano solo le tasse dei romani. Infatti, oggi è così. Quel signore romano lì, Matteo Renzi, che poi è di Firenze,
sì.
E Roma, è lì, non fai altro che pescare lui le... Chiacchiere, capisci? Mentre chiacchiere ti svuota le tasche. E queste sono le scienze politiche. Sono scienziati dell'arraffare. Ok? Allora, Gesù ci chiede di andare dietro a me, dietro a lui farò pescatore di uomini. E cos'è che gli hanno risposto Pietro e Andrea? Gli hanno detto, ma signore, il mio pastore non parla di queste cose, ma Gesù, hanno appena finito una raccolta nella mia chiesa per imbottire le poltrone, ma signore, la nostra chiesa cattopentecostale, cattolica protestante, più alta delle altre chiese, signore, finalmente abbiamo fatto un prestito alla banca delle sanguisughe di $1 milione per costruire l'edificio e adesso tu mi chiedi di abbandonare tutto, ma signore, ma ti rendi conto che sei un fanatico o un estremista, un radicale e chi ne ha più ne metta, ma insomma, come ti chiami? Io sono Gesù Cristo. E li ha chiamati. E verso 20 come gli ha risposto questi qua che erano un pochettino più in gamba delle chiese sgangherate di oggi?
Ed essi lasciate subito le reti e lo seguirono.
Bravo, mi piace come legge. Hai visto quanti caffè hai bevuto stamattina?
Uno.
caffè. Ma sai che in certe religioni cristiane bere il caffè è peccato?
Oh, grazie a Dio che non è la tua.
Tu sei una missionaria peccatrice.
Ma anche stamattina Giuseppe 3 volte hai parlato contro il cappuccino, ho contato. Perché anche noi qui prendiamo il cappuccino e pensavo, oh no, ouch.
Hai visto
ma perché
che siamo,
ho preso un cappuccino posso leggere così?
Visto che siamo in tema di confessioni, anch'io devo confessare che ho bevuto un caffè stamattina.
Ai ai ai.
Cioè il problema, fratelli, non sto facendo la crociata contro il cappuccino. Bevete il cappuccino, ma mentre seguite il Signore.
Ma posso dire qualcosa? Il primo cappuccino dopo 3 settimane. Perché per 3 settimane non ho bevuto niente, non ho avuto tempo.
Tu hai fatto diversi viaggi di evangelizzazione per 3 settimane, è vero. E queste 3 settimane niente caffè.
Niente caffè, il primo caffè dopo 3 settimane.
Davvero, e questa è la vita del missionario, quando c'è, quando non c'è.
Non c'è. Oh,
Filippesi 4:14.
Filippesi 4:14.
No, 4:12, a memoria Angela.
Oh,
aspetta, Dora ce l'ha, a memoria.
Ma in inglese?
In inglese, ti traduco.
To be content in whatever situation you're in.
Sì, ma leggilo completo. Essere contenti in qualunque stato.
Lo leggiamo, Filippesi 4:12.
Sì.
Cominciamo, ok. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e avere fame. A essere nell'abbondanza... e nell'indigenza.
Quindi essere col cappuccino senza.
Amen.
13, spara.
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
In colui che mi fortifica. In inglese dice in Cristo che mi fortifica.
Amen.
Gloria a Dio.
Alleluia,
allora
amen.
Il messaggio del cappuccino si applica anche a noi.
Quindi fratelli, che vi piace il cappuccino, abbiamo buone notizie. Non è proibito nella Bibbia. Però, virgola, neanche garantito.
Ecco, sì. Con o senza, andiamo avanti.
Allora,
per Gesù.
Allora, riprendi il paragrafo precedente, Matteo 4:19-20.
E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
Le reti, compreso anche le chiese morte. Le chiese morte sono reti. Che
sì,
prendono, c'è tutti i pesci addormentati dentro. Se leggiamo questo, cioè
la chiamata
che Gesù dice venite dietro a me, fratelli, credete gli uomini, e leggiamo questi credendo che Gesù sta parlando con Pietro ed Andrea, siamo morti anche noi.
È vero.
Allora, verso 19, chi c'era nel verso 19? Chi vide Gesù al verso 19?
Due fratelli.
Al verso 18.
a verso 18, vide Simone, detto a Pietro, e Andrea, suo fratello.
Ecco, io sto dicendo, se tu pensi che Gesù sta parlando a Pietro e Andrea, siete morti e siamo morti.
Allora vide anche noi.
Ok? Se noi non mettiamo il nostro nome al posto di Pietro e di Andrea, c'è da chiedersi se siamo credenti veri o solo nominali e se la nostra salvezza è falsa. Se noi pensiamo, sta parlando Pietro e Andrea, non a me, quindi io continuo a fare un bel niente. No, caro mio fratello, la Bibbia è scritta, come ha detto Paolo, è un esempio per noi.
Amen.
Non sta parlando a Giosuè, a Mosè, a Giuseppe, a Davide di essere fedeli, sta parlando a me.
Amen.
E se non impariamo a mettere il nostro nome nella Bibbia, no, la Bibbia non l'abbiamo capito niente. La chiamata non è di andare a poltrire in dormitori spirituali, ma di seguire il Signore, di abbandonare le reti, qualunque rete, rete del pescatore, rete della televisione, rete del computer, rete della pornografia, rete delle chiese mezzo addormentate, qualunque rete, e sarà solo così, sarà solo se combattiamo nello spirito, in continuazione, che avanzeremo, che vinceremo, ok? O meglio, o vinceremo o moriremo nel farlo. E allora, solo allora, saremo nella categoria giusta.
Amen.
Come è scritto, come dice Paolo, secondo Timoteo 4, 6 all'8.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto.
Parte, il treno parte, partirà presso il treno del martirio di molti di noi. Cerchiamo di non perderlo. Verso 7.
Ho combattuto il buon combattimento.
C'è un combattimento, sì signore, e non è combattere per la panchina più comoda, è un combattimento per Cristo.
Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Alleluia, quindi ripetiamo questa scrittura, è una scrittura bellissima, importantissima. Ok, il Signore ha riservato una corona di giustizia, oppure ad essere vomitati dalla sua bocca quelle chiese mezze addormentate, cioè Apocalisse 3:14. Va bene? Allora, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo essere lasciati indietro?
No.
No.
Ok, rimaniamo in attesa allora. Rimango in attesa dei vostri email, dei vostri messaggi. Scrivetemi, fatemi sapere, carissimi fratelli, dolci fratelli. Quindi questa non è la predichella, la solita predichella di fratello Giuseppe. No, questo è una domanda, questa è una domanda. Voglio sapere i vostri email. Se appartenete alla nostra chiesa in modo attivo, ci scrivete. Se no, continuate a fare, prendetevi la strada, va bene, che volete. Però questa nostra è una chiesa piccolina, di qualità, non ci interessa la quantità. La quantità fa solo perdere tempo, i mezzi cuori, che ho il mio cappuccino, la casa è fredda, non c'ho abbastanza cibo, nel deserto non c'è acqua, in questo deserto non c'è il cibo dall'Egitto, dove mangiamo l'aglio, il porro, le cipolle, il rosmarino, le barbabietole, i cocomeri in Egitto. Noi mangiavamo bene, tu Mosè ci hai portato qui a morire. Fratello Giuseppe, mi hai detto di lasciare la chiesa comoda ed eccomi qui in Himalaya, o dove siete, e qui in Himalaya fa freschino, fa molto fresco qui in Himalaya. No, anzi, sono qui in un posto caldissimo, è troppo caldo, troppo freddo, troppo lungo o troppo corto, troppa cotta o troppa cruda. Certa gente non sono mai contenti. Rimanete in Egitto. Ciao. Preferite essere schiavi del diavolo? Rimanete. Quanto a me, dice Giosuè, in Giosuè capitolo 14, io
e
la mia casa e la mia famiglia serviremo
il Signore.
Ok? Sul Calvario, nella morte, nelle sofferenze, nella tribolazione, il marchio della bestia ve lo tenete voi addormentati nel mondo.
Amen.
Oh, amen. Leggiamo Ebrei 10, 35 al 39.
Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa.
Amen.
Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce.
Or, noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Amen.
Quindi tirarsi indietro significa perdizione? Hello?
No.
Buongiorno.
No, no.
Sì, dice qui.
Sì, però perdiamo la salvezza.
Vuol dire che, sì, perché vuol dire che non l'avevi mai.
Ah, ok, ok.
Certamente, Gesù ha detto, Matteo 24:13, e anche Matteo 10 lo ripete, dice, chi continua fino alla fine sarà salvato.
Perché sei salvo, assolutamente, allora devi continuare
fino
alla
fine. Si può interpretare in due modi, o che la salvezza è per opere, quindi se non è l'opera della fede, della fedeltà la perdi, o interpretare che non eri mai stato salvato. Ora, siccome non ci sono nessuna scrittura che dice che sei salvo per opere, Efesini 2:8-9, ma sei solo salvo per fede, di conseguenza deve essere sicuramente la seconda interpretazione, cioè chi non continua fino alla fine non può essere salvato perché semplicemente la salvezza era falsa, come quella dei farisei, quelli che credevano in Abramo ma non in Gesù. Quelli che credono nel pentecostalismo, nel protestantismo, nel cattolicesimo, nel papesimo, e nell'arcivoschesimo, e nel giovesimo, e nel mormonesimo, però più prima di Gesù. Che senza mormonesimo, senza giovesimo, senza cattolicesimo, protestantesimo, non si può arrivare a Gesù. E tuo fratello non ci arriverai mai così. Se cerchi di arrivare a Gesù attraverso questa religione, hai scelto la strada più lunga, potresti mai arrivarci. Va bene? Si va da Gesù direttamente, senza intermediari, né intermediari di madonne, né intermediari di protestantesimi, né di religionesimi, né di fratello giuseppesimi, né di sorella angelesima, ed ora, e compagnia bella. Non servono, noi siamo solo dei servi di Dio per puntare il dito a Gesù, per guidare la gente a Gesù. Non siamo un evangelizzatore, non è un intermediario, l'intermediario è Gesù. Noi siamo qua a predicare dell'intermediario. Il fatto di essere intermediario, lasciatelo ai diavoletti chiamati Madonna di Medjugorje, e religiosi, guide religiose, diavoletti che si camuffano vestite da circo equestre, tutti i colori di Dio, noi siamo l'intercessore. Tu sei un diavoletto di falso profeta, se tu non sei niente, non fatevi imbrogliare, l'intermediario è Gesù. Questi sono diavoletti, alcuni di loro senza saperlo, alcuni lo sanno, alcuni ingannati, va bene? Allora, guarda, dammi Matteo 10:38.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
E anche Matteo 4:21-22. Ripetiamo quella scrittura di prima, però sta parlando di altri due fratelli.
Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassetavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono.
Così dice, essi andarono in sinagoga e chiesero al rabbino, rabbino, qui è arrivato uno, mi dice di lasciare barca, padre, mamme, carriera, eccetera, e di seguirlo. Così dice il rabbino. Il rabbino dice, no, prepariamo un martello e chiodi, lo sosteniamo noi questo qua. No, lasciando subito la barca e il padre, abbandonarono anche il padre, lo seguirono.
Sì.
Ora, dice, ma frate Giuseppe, tu ci dici che dobbiamo abbandonare i genitori e metterli all'ospizio e scappare? No, non dico quello. Se tu c'hai un genitore, una mamma e papà, tu devi prenderti cura di loro. Va bene? E Gesù in Matteo 9 ha detto prendersi cura dei genitori. Matteo 9, va bene?
Sì, sì.
E quindi è un comandamento. I genitori non puoi metterlo all'ospizio e tu te ne vai a salvare la pellaccia in un posto sicuro, non puoi fare, devi prendere quello dei genitori. Sì, però qui Gesù dice di lasciare, Matteo 19:29 cosa dice? Chiunque avrà lasciato?
Case, o padre, madre.
Riceverà?
100 volte.
E quindi allora, come ai farisei gli dice che li rimprovera perché non prendevano quello dei genitori. Poi dice ai discepoli, se li abbandoni ricevi 100 volte. Come si interpreta questo? Contraddizione.
Ma uno è discepoli, l'altro è farisei.
Cioè vuol dire questo, che c'è, a tutto c'è un'eccezione, no? Gesù onorava sua madre Maria, però quando davanti ai discepoli dice sì, ma mia madre Maria, d'accordo, però mia madre chiunque fa la mia volontà, Matteo 12, no? Quindi la legge prende sicuro dei genitori. C'è un'eccezione, se nel caso tu sei un vero missionario, un vero discepolo e lavori al 100% per Gesù e di andare in tutto il mondo a dare la salvezza di Gesù a gente che va all'inferno, poi puoi lasciare i genitori.
Infatti in Matteo 19:29 dice: chiunque avrà lasciato padre, madre o figli a causa del mio nome riceverà 100 volte tanto.
Capisci? Quindi se te lasci i genitori in Europa che vogliono seguire, tu li lasci lì e dici: no, io non voglio prendere cura di te, andare a salvare la mia pellaccia. Mm-hmm. E tu stai sbagliando.
Questo è egoismo.
Egoismo. Non puoi dire: io vado, esco dall'Europa perché viene l'anticristo e lascio i genitori che prende il marchio della bestia. Tu stai sbagliando. Mi segui?
Se loro vogliono seguire.
Se loro vogliono seguire. Se non ti vogliono seguire, allora puoi stare alla casa di cura, li metti lì tranquilli, logico. Quindi l'unica scusa di non prendersi cura, l'unico motivo di non prendersi cura dei genitori, ok, è se tu, come ha detto Gesù, Matteo 19:29, a causa del Vangelo, mm-hmm, io devo andare in tutto il mondo. Paolo non si è preso cura dei genitori, Gesù non si è preso cura della sua famiglia, sì, Pietro ha abbandonato la moglie, cioè, perché? Però hanno salvato tantissime moltitudini, allora sì. Mm-hmm. Ma se tu non sei a tempo pieno per Gesù, se tu non stai servendo il Signore a tempo pieno, ok, che devi viaggiare così tanto, per esempio come facciamo noi, che vediamo in continuazione, non riusciamo neanche a incontrare i fratelli della zona, a volte, va bene, perché viaggiare così tanto, oppure siamo così impegnati con la missione, la radio, eccetera. E allora, se sei così impegnato per Gesù, ok, allora puoi, come dice Gesù, Matteo 9:29, lasciare i genitori. Ma se tu non sei impegnato così tanto, se tu sei sedentario, in una casa, un lavoro, un stipendio, devi prenderti cura dei genitori. È stato abbastanza chiaro?
Sì, ma hai detto che se il Signore ti mostra, tu devi uscire dall'Italia, perché viene l'anticristo, viene il marco della bestia. E i tuoi genitori non vogliono uscire. Allora, tu devi partire o no? Perché tu non parti per essere missionario, per vivere 100% per Gesù, evangelizzando tutti i giorni. Tu parti in un altro paese, un altro continente, non lo so, in Australia, ti trovi un lavoro e vivi una vita normale.
E i genitori non vogliono seguire?
Non vogliono seguire. È sbagliato lasciarli o devi rimanere con loro e morire con loro?
Ma io ho detto tante volte, giunge il momento che anche la moglie dei figli, se ti ostacolano dal seguire Gesù, tu non li abbandoni mai, ma li inviti a seguire. Cioè Lot non ha abbandonato la moglie, e la moglie ha abbandonato Lot. Capisci? La famiglia, il cristiano non divorzia mai, non lascia mai la famiglia. Mm-hmm. Sono loro che lasciano lui. Cioè dico, noi non vogliamo venire con te a evangelizzare, non vogliamo avere riunioni in casa con i fratelli, non vogliamo leggere la Bibbia, e se tu fai questo in questa casa noi non lo accettiamo, allora tu ti prendi e ti sposti. Uh-huh. Abbiamo dei fratelli in Italia che ci hanno scritto e ha detto: guarda, c'ho dei familiari che non mi fanno leggere la Bibbia, sono lì, non vogliono ascoltare di Gesù, non voglio... E questo si è spostato, si è affittato, questo fratello si è affittato una stanzetta in un altro posto. Dopo qualche mese lui aveva una particolare persona, okay, una madre che era posseduta, e questa si è calmata e il diavolo ha cominciato a uscire, capisci? Però lui ha dovuto separarsi, mm-hmm, e fargli capire che non scherzava, che lui non avrebbe fatto compromesse, non avrebbe abbandonato Gesù, non avrebbe, mm-hmm, abbandonato la Bibbia, la evangelizzazione. Senti, mamma, o mi dai una mano, ti unisci a me a seguire il Signore, se no io devo farlo un'altra parte. Lo ha fatto e il Signore l'ha benedetto. Sua madre adesso sembra che sta liberando dal diavolo, sembra, sì, che si sia liberata, sembra che sta pregando Gesù. Non
e
più.
Sta evangelizzando anche.
E sta anche evangelizzando. Quindi i frutti buoni di separarsi. Mm-hmm. Infatti Gesù ha detto, Matteo 10:34, porta una spada a dividere le famiglie.
È successo lo stesso con me. Quando ho cominciato a seguire Gesù hanno detto: ma sei pazza, devi tornare all'università, al lavoro, fare soldi. Mia madre ha detto: ma cosa fai? Che tipo di vita vuoi vivere? Ma che pensione avrai dopo 30 anni, dopo 50 anni?
E io ho 68 anni, due... che pensione ho io? Zero. Io ho 6 figli, quanti assegni familiari ricevo io? Ditemi.
Zero.
Zero. Io non ho assegni familiari, non ho pensione, zero.
Ma c'è il Signore.
Però i fratelli, Dio li benedica, c'è qualcuno che manda offerte e ci aiutano, Dio li benedica, prego per loro tutti i giorni, questi fratelli che si sacrificano per noi.
E poi, dopo 2 anni così che mia madre mi combatteva e non capiva la mia scelta, dopo 2 anni ha deciso lei di accettare Gesù, di ricevere lo Spirito Santo, di credere nelle guarigioni miracolose, e ha ricevuto guarigioni da sola. pregando da sola per la sua propria guarigione, il Signore l'ha guarita. Adesso ha la fede. E adesso è una donna di Dio che ama Gesù, che parla di Gesù a tutti. Ma solo quando ha visto che la mia scelta è molto seria, che non torno indietro, che vado avanti per Gesù, allora anche lei ha deciso di accettare e anche lei tornare il suo cuore verso Dio.
Amen. Io mi ricordo quando ti sei unita a noi che te, tua famiglia era abbastanza divisa, non è che loro si prendevano molto cura di te, non è che leggevano la Bibbia insieme a te,
no,
non è che tu vivevi in una città separata, dovevi pagarti l'università da sola.
Sì.
Però quando tu ti sei unita a noi, che ti abbiamo dato tutto l'amore di Gesù, ci siamo presi cura di te e tu ti sei unita in questo amore per Gesù e tua madre ti ha visto così.
Prima anche io vi guardavo un po' storto, ma perché mi amano questi? Non mi conoscono, sì. Ma come mi amano? Non può essere vero.
Cosa c'è dietro? Cosa c'era dietro?
Gesù era niente altro.
E quando tua madre ha visto questo, mi ricordo, ha parlato come se era un po' ingelosita, e dice, ah, io voglio mia figlia che torna a casa. E adesso ha visto sua figlia come era adesso, dice, oh, caspita, ma... E poi invece si è calmata, non era più gelosa, non era più della benedica. E poi il Signore l'ha benedetta,
sì.
Ha aperto il cuore,
sì,
e adesso
sì,
è nella
discepola,
praticamente.
Sì, sì, sì.
E lei ha avuto anche delle pietre nei rognoni, le pietre nel... i calcoli renali,
sì.
Delle pietre aveva.
Aveva dolori forti, forti, era nell'ospedale e ci ha chiamato per pregare con noi in Skype. Mi ricordo che ero con Dora sulla strada evangelizzando quando lei ha chiamato.
Era l'ospedale per l'operazione.
Era l'ospedale per l'operazione che doveva essere il giorno prossimo.
Per le pietre.
Per le pietre. Prima dell'operazione, il giorno prima, lei ci ha chiamato, abbiamo pregato in Skype con lei insieme e lo stesso giorno, un giorno prima dell'operazione, ha eliminato le pietre.
È
andata a casa. Senza operazione.
Le solite, con virgolette, coincidenze di Dio, subito dopo la preghiera. Quindi, fratelli, attenzione alle preghiere. Quindi, attenzione, fratelli, a non confondervi le idee, ok? Se un padre o una madre, un familiare, vi ostacola Gesù, è contro Dio, è anticristo, vi proibisce, vi ostacola, allora logico, dovete non lasciarli, ma continuare per Gesù, come Lot che esce da Sodoma, e loro o seguono o rimangono indietro, ma voi non le abbandonate mai.
Sì, sì,
capito?
Sì.
Non abbandoni moglie e figli, no, tu vai avanti, se loro ti abbandonano a te, che cosa devi fare? Se la,
sì.
Moglie, se la moglie o il marito dice ti divorzi, se no smetti di seguire Gesù, beh, loro ti divorziano, ma tu non divorzi loro, poi naturalmente il giudice anticristo, lesbico, omosessuale, gli dà il divorzio, vabbè, questa è un'altra storia, ma tu non divorzi mai. Sono che ti divorziano,
casomai.
Ma
questo è importante, però
se un fratello può, e se il genitore è disposto a seguirlo, capisci? E anche se il genitore ha bisogno di una casa di cura, dove vai? Lo metti in una casa di, invece di mettere una casa di cura in Europa, se sei obbligato a metterlo là, che sta ammalato, non so, lo metterai dove andrai, ti prenderai cura, capisci? O lo metterai a casa tua, se è possibile, d'accordo?
Sì, sì, sì. È importante comunque andare avanti per Gesù, per la sua volontà, con determinazione, perché la vostra determinazione è un punto essenziale per la conversione dei vostri familiari.
Amen. E se per caso vi siete spostati, siete andati in qualche nazione, avete lasciato alle spalle dei genitori abbandonati che vogliono seguirvi, tornate a prenderli, tornate indietro, capito?
Se vogliono.
Se i genitori vogliono seguire.
Sì, sì, sì.
Se i genitori vogliono seguirvi ovunque siete, tornate a prenderli. E se avrete difficoltà, dovete condividere lo stipendio anche con loro, perché all'estero i genitori non prendono più pensione. Però, gloria sia, è meglio un pezzo di pane con la benedizione di Dio che non una casa,
amen,
piena di ricchezze del diavolo senza benedizione di Dio.
Mm-hmm.
Amen. Bene, io con questo avrei finito il messaggio. Fratelli, siamo in guerra, una guerra che Gesù ha vinto, una guerra che noi possiamo vincere, ma solo a condizione che stiamo con Gesù, solo a condizione che stiamo nel Vangelo, solo a condizione che predichiamo il Vangelo, ci amiamo gli uni gli altri, e tutti nei due comandamenti, amare Dio, amare gli uni gli altri, e vinceremo questa guerra, perché il nostro nemico, il diavolo, è già
vinto.
Vinto. Lui ha già perso. Va bene?
Amen.
Il diavolo ha già perso. E perché ci combatte?
Amen.
Perché è come Hitler. Hitler perdeva tutto e alla fine si è suicidato, si è bruciato, ma non si è arreso. Che immagine perfetta del diavolo. Si brucia nell'inferno, non si arrende, perché l'orgoglio, la superbia, il male, la malvagità diventa una prigione che l'essere, quell'anima che non ha voluto Gesù, non può più uscire. Va bene? È una guerra che abbiamo vinto. Quindi, fratelli, avanti col combattimento, amen. Avanti con abbiamo una spada, amen. E il diavolo non ce l'ha la spada, c'è solo una forca di per il mondezai, per il letame, una forca che davanti alla spada di Dio non sorregge, amen. Va bene? Alleluia.
Alleluia.
Devo grazie, Signore.
Aggiungere altro o è stato abbastanza esauriente?
È chiaro, nel nome di Gesù.
Vi ho dato, vi ho dato l'esaurienza?
Sì.
Vi ho
sì.
dato l'esaurimento nervoso, ve l'ho dato.
No, no, quello no. Non a volte ce l'ho data, oggi no.
Non vi ho ancora esauriti? Allora vado avanti.
No, 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 guarda, facciamo un intervallo, ascoltiamo una canzone, un invito alla guerra.
Ah sì, hai trovato una canzone sulla guerra?
Sì.
Ma questa sorella è tremenda. Guarda, io ti devo dare una medaglia dall'unzione per le...
No, 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 no.
Non vuoi mettere una
no,
medaglia?
No, no, no.
Diploma guarda, religioso non ne vuoi.
Guarda, se ti leggo un messaggio arrivato adesso, una mezz'ora fa, vedrai che la medaglia non la merito.
Me la leggi dopo? O
non no, no, non te la leggo a fatti.
Ah, sono critiche?
È uno che si lamenta delle canzoni che mettiamo alla radio.
Ma lo so, ma digli a suo fratello che le canti lui delle canzoni migliori. Fratello, allora... puoi prendere... Guarda, a lamentarsi sono bravi tutti, ma potete fare dei canti migliori? Io non sono un gran sono un cantante piccolino, ma non sono un cantautore. Capito? Io a volte in situazioni disperate canto io. Cioè, qualche canzone la strimpello, però questi fratelli che si lamentano, ma mandatecele voi questi canti. Devo dire altro, Angelo?
No. Beh. Ascoltiamo un invito alla guerra, né per forza né per potenza.